In principio, nella creazione troviamo 10 volte Elohim disse, che corrisponde alle 10 Sefirot del ladro della vita. Troviamo infine una sola volta Elohim terminò, che corrisponde alla 33esima Sefira del ladro della vita. I nomi delle 4 Sefirot superiori, che sono la prima, la seconda, la terza e la quarta Sefirot, li troviamo in Esodo 31:3. L'ho colmato, Bezalel, dello Spirito di Dio, Elohim. Bezalel aveva già la capacità di salire e di scendere. Riusciva già a vedere ciò che Dio faceva e riusciva a ripeterlo. Riusciva a farlo sulla terra. Riusciva a manipolare la materia attraverso lo Spirito, attraverso la parola. L'ho colmato dello spirito di Dio, Elohim, di sapienza, di comprensione e di conoscenza. Perciò Keter, come primo sentiero e come prima sefera, rappresenta la corona di Dio, lo spirito di Dio. Keter, scritto con queste 3 lettere ebraiche, Kaf, Tav e Resh, che significa corona. Keter rappresenta il punto più alto dell'albero della vita, la corona della creazione, la prima emanazione di Dio, al di sopra di ogni concetto di vita e di morte, di maschio e di femmina, di bene e di male, di giorno e di notte. In questa dimensione non c'è più niente. Siamo entrati in una dimensione in cui Dio è così presente nella nostra vita che sia il bene che il male ci possono dare fastidio, ma non sono più così forti da poterci impedire di adorare Dio nonostante le avversità. Leggiamolo, Giobbe 2, dal versetto 7. Così Satana si ritirò dalla presenza di Hashem e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse, voi conoscete tutta la storia di Giobbe, per arrivare qui era passato da travagli su travagli su travagli, ma anche cose pesantissime. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità. Che significa? Che Giobbe era un uomo integro. Maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra, perché era un uomo integro, perché aveva gli occhi spirituali aperti. La Sefira di Keter sottintende a 3 principi che si profondono in 3 direzioni, che sono poi l'albero della vita. A destra abbiamo la fede di Dio, Chokmah, che rappresenta la Sefira della sapienza. L'uomo sapiente, il vero uomo sapiente, è perfettamente profuso della fede di Dio. Al centro abbiamo l'amore di Dio, che è stato profuso nei nostri cuori, ma non ne abbiamo ancora fatto quell'esperienza per cui il Signore ce lo ha donato. A sinistra invece abbiamo la legge di Dio, la Torah. Rivediamolo insieme. Esodo 31:3. L'ho colmato dello Spirito di Dio, Elohim, che rappresenta, l'abbiamo visto prima, Keter, la prima emanazione di Dio, il punto più alto dove l'uomo può arrivare, a contatto con la luce infinita, non nella luce infinita, ma a contatto con la luce infinita. Siamo nel terzo cielo. di cui Paolo parla e che abbiamo visto nelle settimane scorse. Sotto abbiamo Sapienza, Chokma, che è la seconda Sefira. Poi abbiamo Comprensione, Binah, che significa intelligenza, che rappresenta la Torah. Nel centro abbiamo Dat, che rappresenta la conoscenza, che è la Sefira di Yeshua il Messia e rappresenta l'amore di Dio. È il punto d'arrivo. Nel momento in cui l'uomo riesce a entrare in questa dimensione, questa Sefira Dat, conoscenza, che è la 33esima Sefira, scompare, perché c'è ma non c'è. Perché nel momento in cui l'uomo arriva e entra in questa Sefira e riesce a entrare in questa dimensione, vive quella dimensione, questa Sefira rientra in Keter. Ed ecco che l'albero della vita ha preso forma e l'uomo è entrato nell'eternità. Siamo già nell'eternità, ma ora si tende a morire carnalmente. Dopo non moriremo più, ma saremo eterni anche fisicamente, perché avremo un corpo nuovo, immarcescibile e incorruttibile. Vediamo la prima parte di Keter, la fede di Dio. La parte destra di Keter è in relazione al concetto di fede pura e semplice. Dio è l'Altissimo, El Elyon. Lo troviamo scritto nel Salmo 78. Bellissimo questo versetto, il 35. Perché è scritto così? Si ricordavano che Dio è la rupe, è la loro roccia. Dio, Altissimo, El Elyon, è il loro Redentore, è il Messia. Vedete che allora il primo nome conosciuto di Dio non è Elohim, è El Elyon. È lo stesso nome del Messia. Il Messia è l'Altissimo, perché il Messia è Dio. Ebrei 11:1. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è una cosa pura e semplice, perché se la fede non è pura e semplice, per semplice non dico sempliciotta, dico una fede che è la fede del bambino piccolo, del fanciullo, che guarda la madre, guarda il padre in una maniera come in adorazione, come l'unico punto certo della vita. Un bambino nelle braccia della madre, un bambino che si addormenta sul seno di sua madre, è in questa dimensione. Lui ha una fede assoluta nella mamma. Nello stesso modo, se noi raggiungiamo questo stato di sapienza, abbiamo raggiunto questa dimensione, che non è Chokma, abbiamo visto, è soltanto una rappresentazione di Chokma, è il punto di arrivo della sapienza, che si fonde in una fede pura e semplice, come quella di Giobbe. Io non credo perché sto bene, io non credo perché ho tutto, io non credo perché non mi manca niente. Io credo perché Dio è, indifferentemente dalle circostanze e da quello che mi accade. Non ho detto che è facile, non ho detto che è semplice, ho detto che la fede è semplice. Ma il raggiungimento di questo avviene attraverso un cambiamento di stile di vita. O cambiamo il nostro stile di vita, o non raggiungeremo mai questo livello, perché nel mondo questo livello non esiste. Ho detto che bisogna imparare a vivere camminando in quei sentieri, che non sono difficili o brutti, anzi, sono facili e meravigliosi. Romani 10:17. La fede dunque viene dall'ascoltare, e l'ascoltare viene dalla parola di Dio. Vi ricordate? Dia rematus teu. Che significa? Che per poter camminare su questi sentieri Io devo attingere da ciò che ho ricevuto da parte di Dio. Perché non è attraverso l'intelligenza che io riesco a camminare su questi sentieri, ma è attraverso la sapienza, è attraverso quella parte che non comprendo. L'intelligenza è sottoposta alla sapienza di Dio e non viceversa. La ciò che ho ricevuto da parte di Dio, ciò che sento nel mio cuore da parte di Dio, che non comprendo. Perché l'intelligenza è comprensione. Non importa se non comprendo, ma sento che è vero, che è verità. Perché Yeshua Mashiach è la via, la verità che conduce alla vita eterna. Vedete che allora oggi il Vangelo comincia a prendere anche una forma, una figura diversa, anche nella nostra conoscenza intellettuale. Ebrei 10:22. Comportiamoci con sincerità di cuore, in certezza di fede. Non si parla di intelligenza, si parla di sicurezza di cuore. Che cos'è la sicurezza di cuore? La potrei buttare lì in modo ebraico. La sicurezza dei sentieri, perché cuore è lev, che significa che ha un valore numerico 32, come sentieri. Perché? Perché la sicurezza la trovo quando cammino in Cristo, in quei sentieri. Allora sarò in certezza di fede. Ma quando non cammino in quei sentieri, quando non cammino in Cristo, come fa avere certezza di fede? Come fa a credere che la fede è certezza di cose che si sperano? Perché se ci sperassi ci camminerei. Allora vuol dire che mi piacerebbero, ma il mio vecchio vano modo di vivere mi tiene legato lontano dalla via e dalla verità. Perciò non vengo condotto alla vita eterna, ma sono sempre in balia del vento, dell'altalena, chiamatelo come volete. Come si fa, dice in questo caso lo scrittore della lettera agli Ebrei, avendo purificato i cuori da una coscienza impura? Che cos'è una coscienza impura? Lo so che sto sbagliando, ma non cambio. È impuro. Ma se cambio divento puro. Perché questo è un concetto bellissimo nella grazia. Non importa quanto bene ho fatto ieri, di più, non importa neanche quanto male ho fatto ieri. Quello che importa è quello che faccio oggi, hayom. E avendo lavato il corpo con acqua pura. Qual è quest'acqua pura? Quella che scende dai cieli superiori. Geremia 17:7-8. Benedetto l'uomo che pone la sua fede in Hashem, e quindi Hashem sarà la sua sicurezza. Quindi Hashem sarà la sua via. Quindi Yeshua è la via. Questi sono i sentieri che ci conducono alla vita eterna. Sarà come un albero piantato presso l'acqua e che distende le sue radici presso il fiume. Non soffrirà neppure quando verrà il caldo. Le sue foglie saranno fresche e neppure in tempo di siccità avrà da temere e non cesserà di produrre frutti. Perché? Perché è l'unico modo per portare frutto permanente. Vi ricordate questo versetto che dice: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, perché portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, duraturo, stabile. Ma se non cammino in quei sentieri, oggi farò un po' di bene, però domani mi guarderanno come dire: sì, quello ci aveva fatto del bene, però oggi non lo vedo più. Perché è solo in quei sentieri che si rende stabile la fede. Giacomo 2:20-24. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Ma io ho fede. Dimostramelo. No, che c'entra? La mia fede è nel cuore. Io credo con tutto il mio cuore. Che significa credere con tutto il cuore? non significa niente. Sono i fatti, i comportamenti, gli atteggiamenti, quello che facciamo che dimostrano a noi stessi se siamo veramente cambiati. Ebrei 11:6. Ebbene, senza fede uno non può piacere a Dio. Infatti, colui che si accosta a Dio è necessario che creda che esiste e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano, cioè che vivono per lui. Che significa vivere per qualcuno? Rispondetevi da su. La fede che sposta le montagne è pura e semplice. È il dono ineffabile di Dio. È vita eterna in Lui. La riceviamo attraverso l'abbandono dell'io e del mio. Perché finché nel mio cuore c'è una parte di io e di mio, significa che Cristo non ha sfondato quella porta. Significa che c'è qualcosa di segreto nel mio cuore, quelle porticine chiuse che non permettono a nessuno di entrare. Perciò significa che il mio cuore non è completamente profuso dell'amore di Dio, ma ci sono delle parti che tengo solo per me. Non ne faccio parte alcuna con Dio. Non deve essere così, dice il Signore, perché la sposa deve essere uno con lo sposo, non può avere segreti. Che significa l'abbandono dell'io e del mio? L'Apostolo Paolo, abbiamo un canto, stasera magari lo facciamo, in Galati 2:20 lo esprime in maniera perfetta. Io sono morto con Cristo. Non c'è adito a dubbio a quello che dice. Addirittura dice crocifisso. Cioè, come dire, ho lasciato veramente, ho abbandonato veramente qualunque cosa. Perché? Perché quando uno è crocifisso, può fare più niente. In questo caso, crocifisso significa che tu hai pagato. Dice, ma fino a ieri ho sbagliato. Sì, ma oggi sono stato crocifisso, ho pagato tutti i miei debiti. In questo caso con Cristo, perché è Cristo che ha pagato per me. Che succede? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la fede pura e semplice che ci fa spostare le montagne. È fede assoluta in ciò che Lui è. Chi è Yeshua Mashiach di Nazareth? Dio, Re dei Re e Signore dei Signori, il rimuneratore di quelli che lo cercano, meglio ancora, che lo ricercano. Spesso ci lamentiamo della mancanza di tempo. Vorrei fare tante cose, ma non dipende da me, non ho tempo. Ma le farei veramente con tutto il cuore, ma non ho tempo. Abbiamo una grande responsabilità nel come spendiamo il tempo che Dio ci ha donato. E ce la prendiamo ogni volta che diciamo sì o no a qualcuno o a qualcosa. I problemi nascono quando diciamo no all'invito che Dio ci fa ogni giorno. Ma vedete quanto Dio è buono? Ogni giorno il Signore dice, anche stamattina le mie compassioni non si sono esaurite. Vieni figlio mio, torna a casa. Leggiamolo. Matteo 22:3. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Il Signore ci invita tutti i giorni a queste nozze, ma non vollero venire. La fa di meglio. I problemi nascono quando diciamo anche sì a quello che ci offre il mondo. In questo modo la bilancia del tempo penderà sempre dal lato sbagliato. Leggiamolo, Efesini 5, 15, 16. Osservate perciò scrupolosamente il modo in cui vivete. Osservate scrupolosamente il modo in cui vivete. Non come stolti, ma come saggi. Chacma, seconda Sefira. Riscattando il momento propizio. Perché i tempi sono malvagi? Non è vero, perché stamattina per esempio abbiamo questo tempo per fare una scelta. Oggi posso scegliere. Oggi, se avete udito la sua voce, scegliete di camminare sui suoi sentieri. Faccio appello ai nostri cuori. Il tempo è una risorsa limitata, è un dono di Dio che non può essere restituito. Non possiamo recuperare il tempo perso, però possiamo riscattare quello che abbiamo nel modo migliore. Un'ultima cosa. Le cose che più contano nella vita non sono cose. Parte centrale della Sefira di Keter, l'amore di Dio. La parte centrale di Keter, in relazione all'amore di Dio, è descritta come estremità del nulla. Vediamo perché e cosa significa. Nel senso che l'amore di Dio è assoluto, essenza pura, è l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, l'alef e il tav. L'amore di Dio è tutto. L'amore di Dio è l'essenza del tutto. È il centro del tutto. È la vita di Dio. Leggiamolo. Galati 5, 22 e 23. Al contrario, il frutto dello Spirito divino invece è amore, agape, ahava, che si esprime attraverso la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine e l'autocontrollo. Contro le tali cose non c'è nulla, non esiste legge. Tutto è concluso. In quella dimensione lì, l'intelligenza, la comprensione, la sapienza, tutte queste cose che in questo momento sono così importanti, si fondano. Perché in quel momento lì, non solo non siamo più noi che si vive, ma è Cristo che vive in noi, ma noi siamo diventati uno in Lui. Questo è il significato di matrimonio mistico. Perciò, oltre all'amore di Dio, non c'è nulla. Questa parola viene chiamata in ebraico Ahava, Aleph, Hei, Bet, Hei. Leggiamolo in 1 Giovanni 4, 8. È importante visualizzare anche come è scritta questa parola, perché all'interno di ogni parola, all'interno di ogni lettera, c'è un racconto. Fa un esempio di questa parola. L'Alef è la parola che identifica Dio. È il punto più alto dell'alfabeto ebraico. Poi abbiamo la Hei, Hei, che ha valore 5 più 5, che sono le due mani di Dio. Questa è una cosa un po' particolare. Nel centro abbiamo la Bet, due, le due mani di Dio. E la Bet è la lettera che inizia tutta la Torah, tutta la Bibbia, in principio. Allora, nella parola amore è descritto completamente il piano di Dio. Dio, tutto il lavoro che fa, che ha fatto e che dobbiamo fare è collegato all'amore di Dio, alla Bet. Ma mi sono accorto che se ci si sofferma sull'alfabeto, è tutto un collegamento, è tutto un intreccio, è una cosa sola. Prima Giovanni 4:8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è Ahava. Perché vi dico che è importante visualizzare come è scritto? Perché oggi quando dico Ahava non dico più amore o love. Perché per me love non ha nessun significato, anzi è così sciupato. Invece Ahava riesco a identificarlo, lo vedo. È importante riuscire a vedere l'alfabeto ebraico, perché vedo l'Alef, vedo le due He e al centro la Bet. E so che quel significato amore è l'abbraccio di Dio. È Dio che mi sta abbracciando. In principio, fin dal principio, il progetto di Dio era amore per l'uomo. Che abbiamo fatto noi? Niente. Abbiamo perso. Ci siamo persi. Vediamo se stamattina ci si ritrova. Efesini 3, 18, 19. Come faceva Paolo a esprimere a gente che non conosceva assolutamente l'ebraico questi concetti? Prova a esprimerli attraverso l'intelletto. E se lo leggiamo, effettivamente, aveva una grande capacità di espressione. Affinché possiate, dopo aver afferrato con la mente, con l'intelligenza, con la comprensione, insieme a tutti i santi, non da soli, perché è un lavoro di corpo, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, ma anche la profondità, cioè di più, conosciate anche l'immenso amore della relazione intima. Matrimonio mistico, cioè una relazione intima. Dodì e Lodì. Affinché siate appagati secondo la natura perfetta di Dio. Che cos'è? Come faccio a essere appagato? Che cos'è la natura perfetta di Dio? È quella parola, Aleph, Hei, Bet, Hei, Ahava. Ma cogliete che prende una forma diversa leggere la lettera agli Efesini in questo modo? Prima Giovanni 4:16. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è Ahava. Ma vedete che ora prende la forma diversa? E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Torniamo a questa parola strana, estremità del nulla. Abbiamo visto che l'amore è collegato a questa parola. Resha de Ain, estremità del nulla. Valore numerico 576. Vedete, si legge da destra verso sinistra. Resh 200, Yod 10, Shain 300, Aleph 1. Poi abbiamo una Dalet 4, un'altra Aleph 1, poi abbiamo una Yod 10, una Nun Sofit 50, in questo caso la Nun rimane sempre del valore 50. 576, valore numerico. Dice, che significa? Perché che numero è 576? Il valore numerico di 576 equivale a 24 alla seconda, cioè è 24 volte 24. Vedete, lo vediamo anche scritto per esteso. 576 diviso 20 fa 4, fa 24. Apocalisse 4:4, ma anche 4:10, e anche 5:8, anche 5:14, anche 11:16, anche 19:4. Quanti riferimenti ci sono in Apocalisse di questo principio? Leggiamolo insieme. Attorno al trono 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul suo capo. Keter, 24 anziani, 24 troni, 24 corone, che sono la somma spirituale, mistica, di tutta la sposa. 12 ebrei, 12 gentili. È una somma mistica, non è una somma reale. Mistica perché ci dà un numero importante, che è 24 per 24, che fa 576. Ma non solo. Cantico dei Cantici, capitolo 6, versetto 3. Lo ripeto, abbiamo visto anche domenica scorsa. Io appartengo al mio amato, ed il mio amato mi appartiene. Ani, ledodi, velodi, li. Ho messo in azzurro la parola dodi. Vedete? Dalet, vav, dalet, yod. In questo caso qui c'è la bet, che significa le dodi. Le dodi. In questo caso qui c'è la vav, dalet, yod. In questo caso questa vav significa ve, lo di. Ma la parola è dodi, che significa mio amato. E la parola dodi, mio amato, la dalet vale 4, la vav vale 6, un'altra dalet vale 4 e la yod vale 10. Valore numerico 24. Ma non solo, questa espressione la troviamo per ben 26 volte nel Cantico dei Cantici. Il valore numerico del nome di Dio, Hashem, il tetagramma, è 26. Yod, Hei, Vav, Hei. Reshad De'ain, estremità del nulla, è il luogo dove il discepolo che vive per fede, cioè come sposa, incontra lo sposo, in un amore esponenziale che cresce di valore in valore. 24 alla seconda, 24 volte 24, 576 volte. L'alfabeto ebraico non è un ABCDE, è vivente, parla attraverso ogni forma. La parte sinistra di Keter è in relazione alla Torah. Keter, valore numerico 620. Perché? La Kaf ha valore numerico 20, la Tav 400 e la Resh 200. Keter. Secondo la tradizione ebraica ci sono 613 precetti, mitzvot. Ma non solo, abbiamo anche 7 precetti per i non ebrei, detti i precetti di Noè. E qui li abbiamo descritti. Queste sono le regole basilari per l'umanità, per tutta l'umanità, indifferentemente da dove sta. Però per gli ebrei invece ci sono 613 precetti. Se li mettiamo insieme, i precetti per tutta l'umanità sono 620. E sono considerati, secondo la tradizione ebraica, come 620 pilastri di luce che scendono dall'alto, dalla luce infinita, ed illuminano il mondo. Questa fotografia è reale. Non c'è niente a caso nella parola di Dio.